Ben ritrovati, nuovo numero dedicato a se non la smetti ti mando dal preside. Bella la tradizione della vecchia popa, prof, da parlarne a scuola, lo devono fare,
sì,
no?
Sì, di tutte le tradizioni bisognerebbe parlarne nel primo ciclo, cioè alle elementari, dove i bambini ancora le favole le vivono proprio di cuore, e anche un po' alle medie in chiave antropologica. Invece io non so, perché c'è stato un periodo in cui a scuola di queste cose si parlava tanto, si facevano le ricerche d'ambiente, si facevano manifestazioni tradizionali, si andavano a intervistare i nonni, eccetera. Mi sembra, non so, ho l'impressione che sia un po' calato questo interesse.
Speriamo che venga ripreso, no? Che sia un ciclo, si dice sempre così.
Sì,
no?
già, soltanto che i ragazzini che sono in mezzo al ciclo, una volta che c'è la caduta del ciclo, loro la perdono queste cose. Invece è importante che... Ma non per fare i localismi, ma perché sono cose che vanno conosciute, perché non puoi non conoscere il vicino e conoscere solo il lontano, perché una cosa costruisce l'altra e si capirebbero tante cose.
Entriamo nel vivo della puntata, parliamo di paure, di preoccupazioni, c'è la revisione dei voti, ci sono le pene per coloro che i docenti li aggrediscono, ma insomma aggiungerei, speriamo che qui siano severi, no?
Allora, le preoccupazioni ci sono, e sono perché si stanno sommando tante cose che, prese una alla volta, sembrano cose positive, ma messe tutte assieme ti danno un'aria che sinceramente a me non piace. Quindi c'è questa storia di cui si dibatte molto adesso, della revisione dei voti degli elementari, cambiandogli nome, mettendo delle cose più chiare secondo il ministro, e mettendo quel gravemente insufficiente che per me è veramente un pugno nello stomaco. Cioè, tu dia a un bambino di 6 anni che è gravemente insufficiente, sai che lo segni a vita probabilmente? Se tu gli dici solo non sai ancora fare questa cosa, lui si impegnerà a rimediare, ma se gli dici gravemente insufficiente è veramente un qualcosa di antipedagogico, antiumano, antitutto. Poi c'è la storia delle multe, un altro ciliegina, quella che per i ragazzi che aggrediscono gli insegnanti o il preside, è giustissimo che vengano sanzionati, ma soprattutto che vengano fatti riflettere su quello che hanno fatto e cercare assieme con loro di capire perché l'hanno fatto, perché c'è questo disagio giovanile diffuso che probabilmente è la causa di tante cose, di tanta aggressività, di sfoghi, di atti che nemmeno loro poi sanno perché li hanno fatti e si pentirebbero subito dopo. Anche queste due cose dovrebbero andare in onda, come si dice, a settembre con l'anno scolastico prossimo. Queste e tante piccole altre che sì, sembra un po' che la scuola stia andando all'indietro invece che avanti, perché questi ultimi 50 anni hanno visto 50-60, dai, visto tantissimi progressi nella scuola, nella pedagogia, nella didattica, nelle neuroscienze. Sono entrate nella scuola le persone a cogestirla, gli studenti e i genitori, adesso manco li vedi più. Ci sono state scoperte vere e proprie di come funziona la testa dei bambini, i vari step che comunque più o meno lentamente tutti fanno nel maturare, con l'apprendimento, col passare degli anni, con Piaget. Ci sono le scoperte sulla metacognizione, ne abbiamo parlato tante volte. C'è tutto il discorso della motivazione che passa attraverso anche la valutazione formativa e tutte queste robe qua, adesso la didattica inclusiva per i disabili, e adesso sembra che queste cose vadano all'indietro. Non so, io sono un po' preoccupata, io voglio bene la scuola.
A proposito di pedagogia, c'è un nome che ricorre spesso nelle nostre trasmissioni, lo ha citato più volte, Daniele Novara. Adesso si parla di una data importante, che è quella del 20 aprile, e di un altrettanto importante convegno.
Sì, organizzato dal suo centro di centro di studio sulla scuola, e il convegno si chiama La scuola non è una gara. Perché, come dice Novara, qua sembra che la scuola sia diventata una specie di gara, di competizione a chi ha il voto migliore, e tu dici ma è positivo che si faccia competizione perché ha il voto migliore, un sano egoismo, eccetera. No, se questo ti genera stress e ti genera frustrazione per quelli che non hanno il voto migliore, oppure anche a quelli che arrivano secondi, la famosa, no, sindrome del secondo arrivato, non va bene. Questo benedetto, anzi maledetto, registro elettronico che perseguita tutti. Oh, scena vista l'altra sera in casa. 9 di sera, trillo della notifica del registro elettronico. 5:30 in grammatica. 2 ore di pianti. E non per il brutto voto, ma per aver deluso il proprio professore. Nel senso, un professore a cui questo nipotino ci tiene tantissimo, e non gli andava assolutamente, però questo 5:30 era piovuto dal cielo senza spiegazioni, senza che fosse fatta vedere la verifica, ok, alle 9 di sera. Beh, ci è voluto un bel po' prima di calmare questa creatura. Cioè, non si può andare avanti così.
Questo aumenta lo stress, che è sicuramente una minaccia per i nostri giovani.
Sì, stress, e il numero è impressionante, perché dalle inchieste fatte, seppure non super scientifiche, il 75% degli adolescenti, quelli delle superiori, dichiarano di avere avuto almeno un momento di stress o di attacchi di panico. E sono tanti, sono tanti. Avrebbero bisogno di una scuola più serena, tempi più distesi, valutazione formativa, e invece il liceo di 4 anni, cioè terrificante, dove il programma viene compresso in 4 anni, quello di 5, questi voti assurdi alle elementari. Vorrebbero il psicologo a scuola, ma adesso c'è, ho visto il finanziamento per gli psicologi, ma per i normali cittadini, diciamo, per la scuola non ho visto finanziamenti in più. E poi ci sono anche i disturbi alimentari.
Soprattutto in questa settimana, no?
Sì, c'era la giornata
del fiocchetto lilla.
Sì, esatto. E i numeri sono anche qua impressionanti, perché c'è un 10% delle nostre ragazze in età tra i 12 e i 25 anni soffre di disturbi alimentari, l'1% dei ragazzi. E poi tra tutti quelli che ne soffrono c'è, questo fa impressione, un 6% di ragazzini sotto i 12 anni. Ci vorrebbero anche qui degli aiuti, prima di tutto alle famiglie, perché intuiscano e capiscano il problema. Non pensino soltanto che è golosità oppure che è capriccio se uno non mangia, e cerchino di vedere cosa c'è sotto assieme a della gente preparata. Gente preparata che purtroppo ce n'è poca, i centri in Italia sono pochi e per giunta non accettano i ragazzi sotto i 14 anni, mentre il problema c'è anche lì. E leggevo un articolo di Recalcati ieri, diceva: non sono matti questi adolescenti, sono vivi, perché il riflettere sulla condizione umana e sui massimi principi e la filosofia, e pensare che non si vive soltanto per mangiare, cioè per soddisfare i bisogni essenziali, questo è l'essenza dell'uomo, no? E questo è quello che invece porta questi ragazzi all'anoressia. Mi rifiuto di essere uno che si limita a vivere per mangiare, per soddisfare questi bisogni, mi rifiuto, quindi non mangio, sto male. E poi sono grossi problemi fisici, perché si sballa tutto l'organismo, soprattutto nei ragazzi che stanno crescendo.
Rosa, rose, rosarum.
Osis.
Io sono stato uno degli ultimi studenti che ha incrociato il ladino alle medie, forse per un anno solo.
Sì.
E poi lo hanno tolto, fortunatamente.
Fortunatamente.
Lo trovavo difficilissimo.
Invece il nostro Valdi, il nostro ministro Valditara, presentando il suo ultimo libro che si chiama La storia dei talenti, l'ha presentato insieme con Salvini, tra l'altro, quindi due personaggi che stanno molto bene assieme,
trasporti, si compensano.
Sì, trasporti e scuola, chissà che metta gli scuolabus, e ha detto che una delle cose che sarebbe da fare nella scuola sarebbe rimettere il latino. Perché? Perché aiuta la logica. Signor Ministro, verissimo che il latino aiuta la logica, ma ce ne sono tante altre cose forse un po' più utili che aiutano la logica, lo sviluppo logico, soprattutto il fatto di non fare una scuola nozionistica, per esempio, perché qualsiasi cosa io insegni, il latino compreso, se lo faccio imparare a memoria non serve un accidente. Invece mettere dentro lo studio della lingua, lo studio della storia, che noi abbiamo avuto alle nostre spalle, i romani, con tutto quel che segue, e che la nostra lingua viene dal latino e che però è molto compenetrata con il greco, di cui ci si dimentica sempre, quella è cultura e quella resta. Quindi questo bisognerebbe fare, non far imparare declinazioni a memoria o coniugazioni all'infinito.
Meglio il ladino o il latino?
A parte che bisognerebbe far studiare il fatto che il ladino venga dal latino, questo senz'altro, no? Perché le comunità chiuse sono quelle che hanno conservato di più queste aderenze alla lingua latina. E poi non è meglio, sono due cose che ci devono essere tutte e due. Una è la storia antica passata anche di questa zona larga, perché l'impero romano era il più grande che c'era, no? E l'altra invece, il ladino, è la storia di particolari regioni e del capire il perché si è rimasta questa lingua, e non tanto fare i filologi che studiano come è fatta, e poi ricordare anche, imparare anche un po' di parole, perché io resto sempre meravigliata quando uso la parola piodec e nessuno sa cos'è. Tu lo sai, vero?
Piodec, beh sì.
Ah, boh, meno male, sei ancora di una generazione che si è salvata.
Il piodec è molto forte.
Eh sì, per quelli preparare della, le sagre.
Quelli della Calchiera, poi citati dalla Vecchia Popa, motivo d'orgoglio e d'onore.
Bene.
Senta, cosa importante, siamo in radio, quindi mi viene in mente quel gufo con gli occhiali, ma che effetto che fa, me lo prendi papà, piuttosto che viva la campagna, eccetera, eccetera. Parliamo di gite alternative, perché non andare in campagna?
Già, perché non andare in campagna, visto che così costa di meno, si può rimanere di più, e a parte senza cellulari, come hanno fatto dei ragazzi della Toscana, immersi nella natura, facendo ricerche ambientali e biologiche sul territorio, condividendo in maniera autentica tra di loro quello che c'era da fare, riattivando le relazioni personali, diventando consapevoli della tutela dell'ambiente.
Ma questo,
dimmi, che
perché
cosa
uno studente possa dire: oh, che bello, come passa in fretta, voglio tornare a casa, il tempo non passa mai.
No, perché invece si impara a impiegare il tempo, non a farlo passare, a impiegare il tempo.
Una tortura.
Non è assolutamente una tortura.
Gli togliamo il cellulare.
Gli togliamo il cellulare e stanno benissimo senza cellulare, perché riparlano tra loro e Facebook. Non stanno lì a testa in basso.
Facebook.
Neanche.
Amorosa.
È l'amorosa, te la sei portata dietro perché è la compagna di classe, no?
L'amico che mentre sei in gita non sai cosa fa con l'amorosa, tu potresti seguirla su Facebook.
E fai lo stalking all'amorosa, bravo, bel discorso maschilista a mezza casa mi stai facendo. Oh.
No.
Caspita, ecco cosa salta fuori.
Non volevo arrivare a tanto, però insomma.
Insomma ci stai arrivando, guarda che le cose che si dicono vuol dire che le abbiamo dentro, attento.
Se il mio amico... Ho il dubbio che stia girando con mia amorosa, vado a vedere dove vanno.
Vuol dire che non ti fidi della tua amorosa, però.
Sono un giornalista e sono curioso, voglio vedere dove vanno.
Ma si chiama curiosità.
Come si chiama?
È curiosità, è stalking. È opprimere, non essere alla pace.
Aiuto!
Sì, ecco, bene, bravo. Senta, non so chi può invocare.
Sa che c'è chi svolge i compiti a casa con l'intelligenza artificiale?
Eh sì,
tac,
esatto.
Fa tutto lui.
Che, però anche sti insegnanti che danno da fare dei compiti che sono svolgibili con l'intelligenza artificiale, ma dai qualcosa di creativo, no? Perché è successo che in una classe, una terza media, è stato dato un compito il sabato per il lunedì che era fattibile con l'intelligenza artificiale, 18 su 23 ne hanno approfittato. Morale, il professore si è sospettito che ci fossero tutti questi compiti perfetti, perché vengono fuori scritti bene, con sostanza, con riferimenti, eccetera. E ha interrogato i ragazzi su quello che avevano scritto, questi non si erano nemmeno degnati di rileggere quello che aveva scritto l'intelligenza artificiale. Allora, d'accordo che bisogna controllare, mettere i divieti che loro non lo facciano, però dai dei compiti che non siano fattibili con l'intelligenza artificiale, anche perché se sono così non sono compiti da apprendimento, ma sono compiti da nozionismo.
Ogni generazione però, prof, c'ha la sua.
Sì?
Noi avevamo il libro dei temi.
Sì.
Io avevo il libro dei temi di mia sorella, avevo copiato un tema bellissimo che parlava di una ragazza dai capelli rossi, del mazzo di fiori, della campagna.
E? Cosa è successo?
Ce l'aveva anche lei, ce l'aveva anche la prof.
Ce l'aveva
anche lei e sono stato sgamatissimo, però lo facevamo anche noi. In altro modo.
Non si è spinti ad apprendere per apprendere, cioè ad avere la cosiddetta motivazione intrinseca, ma ad avere una motivazione estrinseca, che è quello di avere il bel voto, essere promossi o avere un premio di qualche sorta, che se non si è in quella linea là, è chiaro che troverò tutte le scappatoie per raggiungere. No? Invece la prima cosa da fare in classe è motivare i ragazzi all'apprendimento vero per se stessi, e allora vedrai che nessuno
sta dicendo ai genitori: non mi insegnateli a diventare furbi, ma a ragionare sulle cose che si fanno, ecco.
Esatto,
spezzo
esatto.
una sì. Lancia a favore dei genitori.
Sì,
no?
A ragionare e soprattutto a cercare di costruire anche la propria testa, non soltanto il proprio abbigliamento, il proprio vestito, ma a cercare di andare avanti a costruirsi qualcosa, ad avere delle carte in più, che non devono essere carte, ma devono essere cose che ho dentro la testa in più, se no.
Senta, mi dà la definizione di un bambino iperattivo.
Sì, i cosiddetti ADHD, un bambino iperattivo è un bambino che per un qualche motivo, che poi crescendo gli passa, tra l'altro perché sui 12 anni poi non sono più iperattivi, soprattutto i maschietti, non è capace di controllare o le controlla di meno le proprie emozioni e le proprie azioni, per cui non riesce a concentrarsi per un periodo un po' più lungo e di qua ne va a scapito della memoria a breve termine, perché continua a guardare una cosa invece dell'altra, non si concentra sul compito che deve fare o su quello che ha da fare. Non sono bambini malati, assolutamente, sono solo un deficit di attenzione praticamente.
Disturbano
e di controllo.
Disturbano la classe?
È logico che se loro non vengono impegnati in qualche cosa si stufano e quindi si mettono a girare per la classe, possono disturbare eccetera. Bisogna trattarli in modo particolare.
È giustificato il dirigente che rifiuta un bimbo iperattivo?
No, non è giustificato, perché attualmente i BES, cioè i bambini con bisogni educativi speciali, che sono tutti, comprende tutto, da quello che non sa la lingua all'iperattivo, hanno delle ordinanze apposta che dicono come includerli, come trattarli, come fare il loro piano educativo individualizzato, e quindi nessun dirigente può essere esonerato dal fatto di non tenersi a scuola sto bambino. L'ha fatto un dirigente, quei genitori sono ricorsi al TAR, il TAR ha detto che doveva essere riammesso, questo dirigente si è di nuovo opposto perché diceva ingestibile, e i genitori hanno ricorso un altro posto e il dirigente scolastico è stato sospeso lui.
Grazie prof, è stato un piacere, ci rivediamo tra una settimana così ci scambiamo le uova.
Oh sì, ci scambiamo le uova e anche questi bei discorsi sul maschilismo. Arrivederci.
A dopo.